Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 23 novembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il Senato ieri ha approvato all'unanimità con 157 sì il disegno di legge del governo contro la violenza alle donne. È il cosiddetto disegno di legge Roccella, già approvato alla Camera a fine ottobre. Il disegno di legge prevede una stretta mirata soprattutto a rafforzare la cosiddetta prevenzione secondaria, ovvero la prevenzione della violenza che si scatena dopo che una donna ha denunciato l'uomo violento. Ecco quindi la necessità di velocizzare la valutazione da parte del giudice delle misure cautelari e preventiva. Deve decidere entro 30 giorni. E la decisione delle esigenze cautelari si allarga ai cosiddetti reati spia, per i quali la donna può chiedere al questore l'ammonimento. Il reato di stalking per primo, ma in generale anche altri atti persecutori, il revenge porn, la violenza privata, la minaccia aggravata, lo sfregio con l'acido contro una donna. L'ammonimento ha la durata minima di 3 anni. La novità maggiore presente nel disegno di legge però è il braccialetto elettronico. Nel caso in cui l'uomo lo manometta, la durata della sorveglianza speciale verrà aumentata a non meno di 4 anni, mentre se l'uomo violento rifiuta il braccialetto, la stessa misura non potrà essere inferiore ai 3 anni. Altra novità è l'aumento del divieto di avvicinamento alla vittima, portato a 500 metri. E ancora l'arresto in flagranza differita in caso di prove, come per esempio riprese video, di un reato commesso dall'uomo violento, l'arresto può scattare anche entro le 48 ore dal fatto. Secondo la segretaria del PD, Ellie Schlein, nel testo si parla solo di repressione. Non contiene nulla che riguardi la prevenzione, cioè l'educazione nelle scuole e le risorse per la formazione di operatori e operatrici specializzati. Una richiesta che non credo troverà breve soddisfazione, perché non molto tempo fa il leghista Rossano Sasso definì l'educazione sessuale e affettiva una porcheria, accusando le opposizioni di nefandezza. Una posizione tra l'altro confermata anche dal vice premier Matteo Salvini, secondo il quale, leggo tra virgolette le sue parole, la scuola deve fare la scuola, le istituzioni, ma la famiglia deve fare la famiglia, perché la scuola non può arrivare ovunque, così come il sindaco o il ministro. Sono la mamma ed il papà che devono capire se hanno in casa qualcuno che rischia di diventare un problema. Come dire, fanno notare dall'opposizione, si lasciano fuori le scuole da quest'opera di educazione al rispetto di genere. Credo e spero che ne risentiremo parlare. Mi leggo al finale della notizia precedente perché Pagella Politica spiega come è da oltre un anno dall'inizio della legislatura che, a causa delle divisioni tra i partiti, è ancora fermo il percorso in Parlamento per introdurre l'educazione sessuale nelle scuole. Sul tema i partiti di opposizione hanno presentato 2 disegni di legge in Senato e 2 proposte di legge alla Camera dei Deputati, ma finora non ci sono stati significativi sviluppi nell'esame dei 4 testi. Tra i partiti che sostengono il governo Meloni, invece, alcuni esponenti della Lega e una senatrice di Fratelli d'Italia vorrebbero introdurre a scuola rispettivamente l'educazione alle pari opportunità femminili e l'educazione emotivo-sentimentale, senza dunque nominare l'educazione sessuale. Vediamo però cosa dicono più nel dettaglio le proposte presentate dai parlamentari. Il Partito Democratico è l'unico ad aver depositato un testo sia al Senato sia alla Camera. La proposta, identica in entrambe le aule, chiede di introdurre l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del Sistema Nazionale di Istruzione. Se la legge fosse approvata, il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrebbe realizzare le linee guida da seguire per insegnare nelle scuole, dalle elementari alle superiori, l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, e anche l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e infine al contrasto dei discorsi di odio. La scrittura delle linee guida avverrebbe dopo una consultazione aperta con il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti, dei genitori, dei sindacati e delle associazioni attive nel contrasto alla violenza di genere. Nelle intenzioni del PD, i contenuti insegnati dovranno essere adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, e gli insegnanti delle scuole dovranno essere formati sui temi da trattare in classe. Il tutto, però, avverrebbe senza nuovi costi per lo Stato. In pratica, le scuole dovrebbero usare le risorse e il numero di insegnanti già oggi a loro disposizione. A inizio legislatura il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera una proposta di legge delega per introdurre l'educazione affettiva e sessuale non solo in tutte le scuole ma anche all'università. La proposta del partito guidato da Giuseppe Conte è dunque quella di tracciare una serie di principi generali a cui il governo dovrebbe attenersi per strutturare nelle scuole insegnamenti finalizzati alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio-relazionale degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere. In totale, i principi indicati al Movimento 5 Stelle sono 15 e potrebbero essere modificati nel caso in cui il testo fosse esaminato e modificato prima dalle commissioni parlamentari e poi dall'Aula della Camera. Tra i partiti di opposizione anche Sinistra Italiana ha presentato il 21 novembre scorso un disegno di legge per l'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Il testo però non è ancora disponibile. Non sono state invece depositate proposte in questa direzione da Azione, Italia Viva e Più Europa. Ora, come dicevamo prima, in realtà ci sono anche due proposte che arrivano da Lega e Fratelli d'Italia, che però non usano l'espressione educazione sessuale. La proposta del partito di Matteo Salvini, a prima firma della deputata Laura Ravetto, chiede di introdurre l'educazione alle pari opportunità femminili all'interno del già esistente insegnamento dell'educazione civica. Secondo la proposta della Lega, l'educazione civica deve essere finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne. In una recente intervista con La Repubblica, Ravetto ha spiegato perché la sua proposta non prevede l'introduzione dell'educazione sessuale. Vi leggo le sue parole. «Noi, nel centrodestra, riteniamo che l'educazione alla sessualità a questa età sia un dovere dei genitori. E poiché sappiamo che per diverse ragioni le opposizioni su questo non sono d'accordo, ho preferito perimetrare la proposta di legge su ciò che potrebbe unire e non dividere, il rispetto della donna. Lascio a voi giudicare. Il disegno di legge depositato a marzo in Senato dalla senatrice di Fratelli d'Italia Giulia Cosenza è invece più specifico ed è intitolato «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione», al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio. Secondo Cosenza, l'educazione emotivo-sentimentale dovrebbe essere finalizzata a una conoscenza circoscritta, ossia alla conoscenza della complementarietà tra uomo e donna e allo sviluppo di un rapporto tra i due sessi improntato ai valori del rispetto. L'obiettivo è quello di ridurre il numero di donne vittime di omicidio, definito da Cosenza un fenomeno culturale e atavico. Ad oggi, però, nessuna di queste proposte di cui vi ho parlato ha avviato il suo esame nelle commissioni parlamentari. La Commissione europea ha dato il via libera al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulle comunità energetiche rinnovabili. Ci sono anche delle slide di presentazione, ve le metto nei canali WhatsApp e Telegram di Notizia Colazione. Questa è una decisione che era attesa da mesi. Il decreto era pronto già prima dell'estate e a giugno il Ministero aveva mandato le integrazioni di informazioni chieste da Bruxelles. La misura prevede incentivi per 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR. Come spiega il Sole 24 Ore, il decreto è incentrato su due misure. Una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. I beneficiari sono piccoli progetti con una capacità fino a 1 megawatt e possono accedere al programma in base al principio primo arrivato, primo servito. Insomma, chi prima arriva prende i soldi, poi quando finiscono, si vedrà. Il regime prevede una tariffa incentivante sulla quantità di elettricità consumata dai clienti finali e dalle comunità di energia rinnovabile pagato in un periodo di 20 anni. Poi è previsto anche per le comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all'investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno già esistente. Come si realizza però una comunità energetica rinnovabile? I destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomini, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. Il passaggio iniziale per la realizzazione di una comunità energetica rinnovabile, dopo l'individuazione dell'area interessata alla costruzione dell'impianto e della cabina primaria, è l'atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Il soggetto gestore della misura è il gestore dei servizi energetici, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l'ammissibilità in via preliminare. Qua tocca fare pace con i vicini di casa oppure chiamare gli amministratori di condominio. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.